Diciamo che tutto sommato abbiamo sempre fatto tutto esaurito, solo stavolta siamo andati in overbooking. Perché ci stavano dei gruppi che hanno seguito.
Oggi ragazzi sono venuti.
Io direi di aspettare Ciro e poi cominciamo.
Così se abbiamo qualche altro posto di riserva.
Se vedete qualcuno all'ingresso facciamo passare tutto, eccoci qua. Facciamo subito passare, prego, la sedia.
Alessandro, dietro.
Vediamo, si vuole sedere, si vuole sedere,
Ci sono posti in piedi, Possiamo?
Quando vuoi, prego.
No, va bene, non dai fastidio. Se avessi un ciuffo la bobbisola, non c'è più. Ok, prego.
Questa è la sorpresa,
Sindaco, prego.
Pure io.
Presidente Vaglia, prego.
E chi c'è per
te? Dottoressa Vaglia, prego.
Ah, capite che sono...
Dove c'è la dottoressa Vaglia?
Venite dalle sedie.
No, ma se dovrà tutti in diretta.
Sì.
Allora, benvenuti alla serata, all'incontro conclusivo di questa serie di seminari. E abbiamo veramente ospiti molto graditi, ospiti d'onore. Abbiamo innanzitutto il padrone di casa, il sindaco di San Nicola della Strada, che gentilmente ci ha voluto ospitare. Abbiamo Ciro De Maio, l'abituale, si può dire così.
Il condomino, qui c'è per tutti. Il condomino.
E poi abbiamo, ovviamente, la quota rossa, che è determinante, tutte le iniziative. Con questo abbiamo la dirigente delle Vairo, dell'Istituto Mantoni, la dottoressa della Valle, dirigente del settore foreste della Regione Campania. E poi a noi fa piacere, è venuto il sostituto del preside Marotta del Ciuto Quercia, perciò per lui, come sempre poi. Quindi ecco, siccome è stato l'ultimo incontro, ci teneva la loro presenza e anche qualche parola di saluto, di quanto hanno percepito, questa iniziativa ha fatto veramente diciamo inaspettatamente, molto molto rumore.
Sì, fa il cuore.
A noi fa piacere perché quando facciamo le liste libere facciamo sempre con passione, con cuore, con, a volte anche con rabbia, e ci fa piacere che avere avuto un bel riscontro. Alcuni che abbiamo dovuto determinare il numero chiuso, e come potete vedere, nonostante il numero chiuso, siamo andati in 9 punti. Chiederei se il sindaco vuole dire qualche cosa ai ragazzi.
Un saluto cordialissimo e un ringraziamento.
Il
ringraziamento è doveroso. Sono io che lo faccio come sindaco di questa bellissima realtà che sta Nicolazzaro, questa continua collaborazione che ormai con il dottore Lauria, con l'amico dottore Perito, con tutti gli amici del WWF si intensifica giorno dopo giorno, e ringrazio anche Ciro De Maio, coordinatore della protezione civile, perché insieme col WWF ancora una volta hanno dato un segnale di grande vitalità di questa provincia di Caserta. Questa collaborazione a cui facevo riferimento prima risale a tempi addietro, quando ho avuto il piacere di conoscere il dottore Perillo e il dottore Lauria. Era fine 2001, inizio del 2002, se ricordo bene. Iniziamo con una specie di indagine sulla vivibilità di San Nicola Lassara. Avevano sentito parlare di attuazione del piano regolatore, erano un po' preoccupati, evidentemente. Dice, dobbiamo vedere un po' com'è questa vivibilità a San Nicola. Allora affidai loro un'indagine su questa vivibilità, e quindi da lì che è partita questa collaborazione, questo percorso di formazione che insieme abbiamo fatto per la collettività. Quindi noi abbiamo dato una risposta concreta con i fatti e nei fatti che ci interessa veramente discutere dell'ambiente, discutere delle cose che sono reali e che interessano la gente comune, la gente di tutti i giorni, che vuole avere delle risposte concrete senza discorsi in politichese. Sì quando c'è da dire sì, no quando c'è da dire no. Io ho avuto questo piacere di avere la fortuna come sindaco di avere questa collaborazione fattiva tra questi due nuclei fondanti e fondamentali per la vita di questa nostra provincia, il Nucleo Comunale di Protezione Civile e il WWF. Hanno fatto dell'ambiente quel serbatoio della speranza, rivolto soprattutto a voi giovani della provincia di Caserta. Auguri e buon lavoro.
Grazie. C'è un giornalista che dice che la realtà va ben oltre la fantasia. Allora io, nonostante io sono un tipo molto fantasioso, non sapevo di questa lettera. Se la vuoi leggere.
Era salvo, no, figurati. E con gioia che lo dico. A proposito, voglio ringraziare anche il nostro delegato, che avete conosciuto anche negli altri incontri, Mimmo Russo, della protezione civile, che sta qui a stare con noi. Non lo posso fare, quindi, con me.
No.
Scherzo, perché lui è più un volontario che il nostro delegato. Abbiamo ricevuto la richiesta del WWF dicendo: ci vuoi dare la stanza? Ma come, ti voglio dare la stanza della protezione civile? Io sono onorato, orgoglioso, lo dicevo prima. Voi siete volontari, io dico sempre che il volontariato si fa o col cuore o col portafoglio, noi cerchiamo di farlo con il cuore, ma voi lo fate con un cuore grande così. Io veramente ti dico che per me è stata una lezione eccezionale che ho avuto dal WWF, quindi sono felicissimo. E quando abbiamo dato, ho detto però dobbiamo fare un atto formale, dobbiamo chiedere all'amministrazione, perché io non sono nessuno, non è casa mia, questo è un luogo che ci ha dato il comune, e abbiamo ricevuto in cambio questa considerazione. Mentre tutte le altre, gli altri atti arrivano con agli atti, provvedere, aiutate, fate, ho ricevuto questa missiva con queste due righe: complimenti per l'iniziativa, importante e fondamentale per la mia città. Sono onorato di dare via libera a questa collaborazione con il WWF. Bravi, bravi, bravi. Firmato Angelo Pascarieri. Io sono rimasto contento, perché immagino, io lo faccio veramente. E questa cosa è tua, quindi la do a te, perché avere tutti questi complimenti pure per l'incontro.
Senti, non me ne vogliate, mentre sì. Ne preferisco sempre finire in bellezza, perciò ho la parola. D'altronde io con quattro donne, quindi di conto devo per forza soccombere alla. Preside Vaio.
Buonasera a tutti, allora grazie prima di tutto al Presidente, al dottore Lauria, al dottore Perillo, e rispetto innanzitutto due parole dopo. Il piacere di stare qui, grazie al Sindaco Angelo Pascarello, al dottore De Maio, Io ritorno qui dopo 3 anni vissuti a 100 metri da qui, con l'Argiro, la mia collaborazione con il WWF è collaborazione, si può dire, antica. Io ho cominciato da dirigente con queste attività che sembravano di frontiera. Ci siamo incontrati e abbiamo percorso un bel pezzo di strada insieme, a 200 metri da qui. Questa cosa si è naturalmente interrotta, la regione abbiamo fatto di tutto e di più, credo che non si potesse fare qualcosa di più innovativo e di più carino per ragazzi che hanno 10-11 anni. Con la dottoressa Della Valle abbiamo a lungo collaborato, poi ci siamo un po' perse per strada. Oggi per me è l'esordio, in quanto io cambio dirigenza, passo al liceo Manzoni. Il liceo Manzoni, dottore Laurie e dottore Perillo, è terra da esplorare, perché è una grandissima scuola, è una grandissima licealità ed è piena di docenti entusiasti. Io qui ho una piccolissima delegazione, il dottore Guerriero e la professoressa Varriale, che si sono proposti fortemente per poter seguire questa iniziativa. Un gruppo di ragazze di liceali che sono state qui, che hanno preso appunti e che sono la frontiera, perché adesso siete voi che dovete venire da noi, perché vi aspettiamo così come d'accordi, e perché la mentalità ecologica deve assolutamente esplodere a Caserta, deve assolutamente esplodere a Manzoni. Il sindaco Pascarello è estremamente sensibile a queste tematiche e ha dato a questa situazione logistica delle enormi possibilità. A Caserta io spero che si possa fare altrettanto, voglio dire, e quindi vi aspettiamo per portare in contesto e situazione, diciamo noi, queste iniziative, perché le ragazze e i ragazzi del Manzoni e i docenti del Manzoni si possano rendere conto di quanto possa essere fattiva questa collaborazione che noi abbiamo sperimentato sul campo, progettando, facendo laboratori, inventando e pubblicando. La mia presenza qui oggi è proprio questa, Lello, la volontà di continuare ad esserci come è stato nei miei precedenti anni professionali. Quindi questo è un buongiorno, è un arrivederci.
Quindi saluto, sostanzialmente. Saluto e ci sostengo.
Quella sì. Per tutto il resto io vi ringrazio soprattutto per aver voluto il Manzoni in questa rete. Con il Squarch intratteniamo relazioni di protocolli di intesa, quindi diciamo che è una storia che si ripercorre, si ripropone. Quindi ben vengano tutte le iniziative che ci rendono possibili una mentalità nuova, alternativa e soprattutto alta, di spessore culturale alto. Grazie.
Buonasera, diciamo io già insomma, è la seconda volta che vengo a questi incontri e diciamo in altre occasioni sono venuti dei colleghi. Sono veramente, diciamo, quindi ringrazio il Presidente che ha avuto insomma come sempre l'intelligenza e la lungimiranza di individuare un programma veramente ricco di contenuti e stimolante insomma per l'uditorio e naturalmente l'istituzione insomma comunale che ci ha ospitato e quella della protezione civile. E anche per noi, diciamo, della Regione Campania, in particolare del settore foreste di Caserta, insomma una collaborazione che continua nel solco diciamo già di precedenti iniziative e che ci hanno dato insomma come dire il slancio, che ci hanno dato anche molto entusiasmo, perché insomma poi nel lavoro gli adempimenti sono naturalmente normati dalla legge, però ci vuole anche la passione e l'entusiasmo, però il lavoro diventa qualcosa insomma. E in queste attività sia io che il mio gruppo di collaboratori ce ne mettiamo tanta, perché insomma le riteniamo attività strategiche. E questo è un fine settimana particolarmente ricco e denso di, diciamo, di iniziative, perché domani è anche la giornata nazionale della festa dell'albero, promossa dal Ministero dell'Ambiente e quindi grazie anche al Corpo Forestale dello Stato, molti comuni della Regione Campania, anche della provincia di Caserta, hanno aderito e nonché delle scuole, per cui verranno messi a dimora proprio domani insomma molte insomma diciamo piante come simbolo diciamo di investire nell'ambiente, investire nel dotare sempre più i nostri contesti urbani spesso degradati di aree verdi, di aree che insomma contribuiscono a riqualificare spesso tessuti urbani insomma, poveri, insomma, in cui anche la legalità, se c'è un tessuto urbano, diciamo, degradato, insomma, è difficile che possa, diciamo, prendere piede. E quindi, insomma, ripeto, anche domani saremo peraltro anche all'Unilever, l'Algida, Caivano, perché anche le industrie sono inserite in questo discorso della festa dell'albero. E, insomma, certo orgoglio mi sento di dire che queste piante sono state prodotte nei vivai regionali che appunto gestisce il sia noi di Caserta e anche diciamo i colleghi delle altre 5 province. In particolare noi gestiamo 3 vivai, diciamo, e puntiamo molto in questi vivai sulla diffusione delle essenze autoctone, perché non avere essenze autoctone è dannoso, sono le essenze, diciamo, estere, sono molto, come dire, attaccate da parassiti, basti pensare alle palme, che abbiamo tutti visto, insomma, questa, aver introdotto in maniera massiccia la palma, che non è una pianta tipica, diciamo, dei nostri ambienti, del nostro pedoclima e della resa suscettibile a quel grave insetto che si chiama il punteruolo, rosso della palma, che ha fatto un po' strage. Come pure, e quindi noi invece nei nostri vivai abbiamo proprio incentrato e sviluppato, insomma, la coltivazione di essenze tipiche dei nostri climi, tanto per dire la quercia, il leccio, l'alloro, insomma abbiamo un campionario veramente vasto che spazia dalle piante, diciamo, erbacee, gli arbusti, fino ad arrivare alle piante di alto fusto, il faggio per gli ambienti più montani, insomma invece le quercine per ambienti più, diciamo, mediterranei, ma insomma adesso non è il caso di dilungarmi, insomma ci sono altre specie più adatte agli ambienti ripariali, alle zone saline. È molto importante scegliere l'essenza adatta per i vari, diciamo, pedoambienti. Un'altra, diciamo, azione in itinere è la promozione del nostro sistema delle foreste regionali nell'ambito della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, che si svolgerà a Milano dal 17 al 20 febbraio prossimo, in cui, diciamo, verranno presentate tutte le nostre foreste regionali, che sono ben 5.000 ettari e che possono diventare, come dire, la punta di diamante di quello che oggi viene chiamato il turismo verde, per cui anziché, insomma, spendere un pomeriggio per il centro commerciale, molto più bello e rilassante e conciliante, insomma, fare una passeggiata in un bosco che però naturalmente deve avere idonee strutture ricettive. E questo sistema delle foreste verrà promozionato appunto nell'ambito della BIT. In particolare per quanto riguarda la provincia di Caserta si promuoverà la cipressetta di Fonte Greca, che come insomma molti di voi sapranno non solo è vecchissima, cioè tiene più di 2000 anni, probabilmente fu impiantata dagli antichi romani, era un bosco sacro alle vestali, alle dee dei boschi, ma quant'altro ha una caratteristica biologica unica, è resistente ad un parassita che si chiama il cancro della corteccia del cipresso, che ha fatto strage in Toscana dei cipressi, i cipressi davanti San Guido di Cartusciana memoria, e insomma sono venuti i toscani a chiederci questo cipresso e lo hanno impiantato e hanno visto che invece il nostro cipresso di Fonte Greca non è attaccato da questo parassita, e quindi questo ci ha indotto anche ad instaurare un progetto di ricerca per creare un campo da seme, per cui questo seme poi del cipresso verrà diffuso in tutto il mondo. Potrei continuare, ma penso che vi annoierei per altre iniziative pure che vanno nell'ottica insomma appunto di sostenere quello che è il nostro patrimonio arboreo, ricco di biodiversità, ricco di potenzialità enormi per controbattere alcuni insomma pericolosi parassiti, non solo, oltre che per riqualificare, come dicevo prima, nell'ambito dei progetti di insomma di arredo urbano, ma non solo, per esempio pensiamo alle piante che possono creare fasci tampone in zone inquinate, no? I famosi terreni di cui tanto si parla, insomma, non è possibile fare coltivazioni agrarie, possono invece a pieno titolo ospitare piante, diciamo, da legno oppure piante insomma arboree, no food, e in questo modo alcune di queste hanno anche proprietà fitodepuratrici e diciamo l'unico problema, non posso sottacere, che diciamo le difficoltà economiche in cui versa tutti i bilanci delle pubbliche amministrazioni non naturalmente non fa eccezione la regione Campania, ci ci hanno indotto quest'anno insomma a essere veramente eroici. I nostri vitalizi non sono pagati dal mese di settembre e, diciamo quindi insomma sono 21 sono pagati dal mese di settembre e, diciamo per produrre le piante ci vogliono anche dei mezzi tecnici, certo. Ci vogliono terriccio, semi, concimi, carburanti e naturalmente tagliare sull'ambiente, un po' tagliare sul nostro futuro.
E noi faremo anche
se non aiuto anche a voi per una parte per sensibilizzare a questo proposito. Grazie.
Allora io conoscete. Do un buonasera a tutti anche da parte del presidente Marotta che è dispiaciuto di non poter venire, però
ha fatto brutta figura.
Devo dire che voi no, sapete già, bene
siamo
che
amici, facciamo il permesso.
Sì, ma anche perché questo ormai è il sesto incontro che facciamo, uno solo che era radio, l'abbiamo fatto pure quello. In effetti, insomma, io veramente sono stata bene qui in questo posto concesso dal sindaco di San Nicola, in cui ci sono tutti questi ben giovani e anche forse meno giovani di età ma non di spirito, ecco, mi metto pure io ovviamente, e perché io già sono innamorata della natura a priori, a prescindere dal WWF eccetera, però mi sono reinnamorata. Prima Lello parlava insomma lui era rimasto diciamo entusiasta del fatto che questi vostri seminari avevano destato scalpore, però quando le cose si fanno col cuore si vede perché parlano i fatti. Cioè hanno parlato tutti coloro che sono stati portavoce di questo nostro wild world, che tanto wild non è più perché ormai lo sentiamo molto vicino, proprio sulla stessa linea d'onda dell'essere umano, cioè vedere la natura. Parlavo l'altro giorno con Lello, io mi sono reinnamorata, e siccome insegno inglese, letteratura inglese, quando parlo del romanticismo ora, io dico il nuovo romanticismo di oggi è innamorarsi di nuovo della natura, come i romantici, voi sapete ragazzi, è vero, i romantici hanno tanto amato la natura e ce lo insegnano i nostri anche letterati inglesi, oltre che a quelli italiani, e noi siamo nel nuovo romanticismo, nel romanticismo del XXI secolo, per cui voi ragazzi dovete sentirvi bene solo quando guardate un bellissimo paesaggio, solo quando state così in un rapporto spirituale con la natura. Quindi io sarò portavoce, ma non solo del mio preside, ma di me stessa, delle cose che ho imparato, oltre a quelle che pensavo in piccolo di sapere, però ho imparato moltissimo, e quindi sono sicuramente portavoce di una cosa, non lo so, di dire positiva è minima, è molto, diminuisce molto quello che sento invece come motivazione da portare ai miei giovani, che già aspettano di poter visionare il CD, di poter incontrare loro, di poter vedere piantati gli alberi, perché in effetti è in seme, diciamo, qualcosa che deve sbocciare per tutto quest'anno scolastico.
Mi dai solo un minuto e facciamo un po' che tiro un passo indietro con le sedie, così mettiamo altre sedie perché la gente qui è là, quindi mettiamo di parlare solo un minuto, la
prenderà anche il compagno la sede l'uomo. Eccomi dai dei ragazzi.
Il cantore non può presentare se stesso, di presentare e puntualmente di Roma
prezzo fisso,
hai conservato pure a me il mio, non c'è problema.
Vai,
ci sediamo.
Allora, siccome il presentatore non può presentare se stesso, perché questa volta il presentatore è anche relatore, allora ovviamente tocca a me farlo. A Caserta soltanto i vecchietti novantenni e i bambini di 3 anni non conoscono Lello Lauria, perché sono 30 anni che rompe le scatole, lui, le cave, la spazzatura, l'ambiente, prego. Ha avuto contatti, incontri e scontri con i sindaci di diverse generazioni, insomma, sempre però positivi, perché, e questo è un merito che va a lui, ma un po' a tutti noi, teniamo una linea molto, molto, sempre molto lineare, molto chiara, molto pulita. L'ambiente non ha colore politico, per cui le nostre posizioni sono sempre le stesse, chiunque stia al governo. Diciamo sempre le stesse cose, spesso inascoltate da 30 anni, e le continueremo a dire, chiunque ci sarà al governo locale o nazionale. Poi chi ci vuole ascoltare, chi ci vuole seguire, pensa, altrimenti peggio per loro.
Fai prima dire,
sono l'opposizione. Esatto. Stasera concludiamo un ciclo di seminari che è stato fortemente richiesto anche da molti di voi come autoaggiornamento, però stasera è stato un plan inaspettato, ma non tanto in verità. Lello vi intratterrà su un argomento interessante. Quando lui ebbe l'avventura di prendere il suo secondo titolo accademico in naturopatia, io gli regalai un cappello da Topolino apprendista stregone, e voi vedrete ora stasera perché. Ma a parte gli scherzi, è un argomento che ci appassiona molto, appassionerà anche voi. Alla fine di questo ciclo di seminari, come promesso, noi abbiamo fatto gli atti, che per risparmiare carta l'abbiamo fatti in formato elettronico. Saranno anche disponibili, sono già disponibili anche sul nostro sito internet, dove potete visionarli e potete anche sentire l'audio degli incontri, meno quello di stasera, perché ovviamente non c'è ancora.
Si paga a parte.
Ovviamente voi
sarà su iTunes.
Ovviamente voi sapete che la nostra associazione non ha alcun tipo di finanziamento. Noi abbiamo ridotto all'osso i costi. In pratica ce l'hanno anche fatti ridurre i costi all'osso, perché noi avevamo una sezione che non abbiamo più, però per fortuna esiste internet, esistono i temi elettronici, però nonostante questo abbiamo comunque dei costi minimi, ma li abbiamo da sostenere, per cui ovviamente queste manifestazioni, ovviamente, oltre ad avere la funzione culturale, hanno anche una funzione di raccolta fondi. Non abbiamo nessun timore a dirlo, perché senza soldi non si canta niente, visto che noi non abbiamo nessun guadagno chiaramente da queste attività, però purtroppo le spese ci sono. Per cui abbiamo stasera, vi chiederemo di dare un contributo all'associazione, che comunque è sempre disponibile a svolgere attività di promozione delle problematiche ambientali, acquistando, tra virgolette, dando un contributo sia per gli atti, ovviamente, però prioritariamente per chi li aveva già ordinati, tra virgolette, durante le precedenti riunioni, però poi saranno disponibili ulteriori copie. Abbiamo fatto in extremis, stamattina abbiamo ritirato in tipografia questi blocchetti, banalissimi blocchetti per appunti vicino al telefono, e poi c'è l'opera prima del dottore Lauria, prima no, perché poi ce ne sarà anche una seconda.
Progetto molto tutto quello che
vabbè, ma quella era solo tua, questa era soltanto sua, che abbiamo presentato 2 anni fa, questo libro si chiama Il Panda alla corte del re, dove molte delle cose che voi vedete stasera, molte di più ovviamente, sono racchiuse in questo libro. Quindi sicuramente sono certo che vorrete dare questo contributo alla fine dell'intervento di Lello, ripeto, per garantire anche al WWF Casetti di poter continuare a svolgere la sua attività.
Grazie.
Io ho finito, buon divertimento. Ovviamente io poi mi metto davanti alla porta e difficilmente riuscirete a uscire.
A tra parentesi, l'autoressa della valle è dato un buon esempio, eh?
Sì, la valle è dato un buon esempio.
Allora, ho fatto una gaffa e devo riparare subito, anche perché è arrivato un pochettino di ritardo, ma gli amici hanno consentito. Io chiederei un applauso fortissimo per il direttore di Prima Rete Estete, che questa volta
è ufficialmente la voce del Panda,
che non è semplicemente il direttore di una radio, è soprattutto un amico, e lui dà veramente risonanza, ma parliamo di 15-20 mila persone alla volta. Ogni volta che facciamo un evento importante andiamo da lui: Antonio, ci vorresti ospitare? Ma che problema ci sta?
Beh, non ci dimentichiamo, abbiamo telefonato a sue spese
a Copenaghen,
sul
cellulare. Come fai a non volerti bene? Se così, cerchiamo di ricambiare in qualche modo,
però Teresa che sto mezzo non lo sa.
Cerchiamo di ricambiare in qualche modo, abbiamo chiesto anche dei finanziamenti, delle promesse, grazie anche a un'amica che festeggiamo con volte con originale, però più di questo non possiamo fare.
Va bene così.
Ok, allora partiamo. Allora, volendo fare un bilancio di questo ciclo di seminari. Allora, la partecipazione, siamo soddisfatti. Con l'istituzione ovviamente abbiamo avuto grande soddisfazione, i mass media ci hanno dato grande visibilità, ma io sottolineerei l'aspetto dei giovani. Per chi mi conosce sa benissimo che io non faccio demagogia, soprattutto sui giovani, non, se non altro perché ho 3 figli di 20 anni e quindi non mi permetterei mai di fare una cosa di questo genere. Però ecco, il nostro obiettivo era proprio quello di fare un'area test per vedere se le argomentazioni che abbiamo portato in questo ciclo di seminari, partendo dal concetto dell'ideologia e della filosofia dell'ambientalismo, per dimostrare che l'ambientalismo non è la corte dei miracoli, come a volte veniamo accusati, fino ad arrivare alla biodiversità, che è una cultura estremamente evoluta, ma non sempre molto chiara, ma volevamo vedere se riuscivamo ad accendere l'interesse dei ragazzi, per poi portarlo all'interno degli istituti di Caserta, i 2 più grandi in maniera particolare, vale a dire di Manzoni e vale a dire di Quercia. L'esperimento direi che è riuscito anche perché dai riscontri che abbiamo avuto, dal fatto che se ne parla continuamente, siamo riusciti forse ad accendere quell'interesse per fare in modo che si possa insediare un piccolo seme nelle loro coscienze e vedere diversamente, da un'altra prospettiva, anche da un'altra prospettiva, la realtà. Per evitare che il mass media, che alcuni tipi di manifestazioni, soppopera, Grande Fratello e così via, possono ammazzare quella fiammella che si chiama coscienza di specie. Ma più di me l'ha detto un signore che l'ha usato delle parole molto molto più interessanti. E queste sono alcune presenze istituzionali dei ragazzi, che è questa. Ed è dedicata a voi ragazzi.
Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi. Chi non cambia la marca, chi non rischia e non cambia il colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce. Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle i, piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti all'errore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza per inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare, chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande su argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli si chiede qualche cosa che conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare.
Veramente, ecco, io che ho fatto della, siccome sono un chirurgo, ho fatto della sintesi dello stile di vita, penso che nessuno, cioè meglio di una poesia, non possa essere espresso, possa essere espresso alcuni concetti che sono fondamentali. Ecco qua. E torniamo a noi. Biodiversità in esercizio. Renatino ci ha fatto comprendere che cos'è la biodiversità, al di là dei grandi proclami di cui abbiamo sentito per un anno intero. Per un anno intero se ne è parlato, ma se ognuno di noi doveva dire che cos'è la biodiversità, alla fin fine, diceva, è un vezzo del WWF. Non è così. Sta di fatto che io oggi vi farò una chiacchierata con voi su un aspetto della biodiversità, di queste benedette povere piante che tanto ci danno e praticamente niente, non diamo a loro. Ecco, la erboristeria. Quando è che è nata l'erboristeria? Si può dire è nato quando è nato l'uomo. Io aggiungerei è nato quando sono nate le piante, perché i primi che arrivassero alla specie umana, già le piante si facevano erboristerie fra di loro, diffondendo quei principi chimici che poi a noi sono stati estremamente utili per difendersi, per trasmettere messaggi, per creare degli spazi per altre piante contro altri parassiti. Ma sta di fatto che l'uomo, quando poi è comparso sulla terra, nel vedere gli animali che rosicchiavano quella pianta o che mangiavano quella bacca, hanno cominciato a imitarli e quindi da lì hanno cominciato a prendere i benefici. Ho messo questo signore qua, qualcuno dice che mi assomiglia, grazie, io leggo nel pensiero da buon mago, ma perché questo signore qua si è scoperto recentemente, al di là dell'intelligenza umana, che riesce a riconoscere 10 tipi di piante in funzione delle sue esigenze. Cioè, vale a dire, cura se stesso andando a scegliere le piante in funzione dei disturbi che ha. Per dire che quanto noi abbiamo ereditato dai tempi preistorici. Ecco, Renato ci ha fatto vedere che l'uomo è gli ultimi 20 minuti, vero? Gli ultimi 20 secondi della storia della vita. E quindi in questi ultimi 20 secondi l'uomo ha accumulato in se stesso, cioè tutto quello che è la storia della vita, sia dal punto di vista del DNA, ma anche dal punto di vista dell'inconscio collettivo. Non a caso, inconsapevolmente, noi portiamo all'interno di noi, sia nel linguaggio ma anche nella letteratura, alcuni aspetti legati all'erboristeria, che c'è da Super Pippo, mangio il nocciolino, Dottor Jekyll e Mr. Hyde, Asterix, Popeye the Sailor, Amalia che faceva fare i filtri magici, Mago Merlino, ma anche Harry Potter. Cioè praticamente noi inconsapevolmente portiamo all'interno di noi tutte quelle pozioni magiche che provengono dall'antica erboristeria, dall'antico usanza degli uomini, praticamente ne traiamo involontariamente o inconsapevolmente i benefici. Ma anche nel linguaggio comune, l'uomo c'ha il suo rapporto con le piante in maniera privilegiata. Sia dal punto di vista simbolico, ecco, chi è che non associa la purezza al giglio? Chi è che non dice di amo con una rosa? Chi è che non immagina l'immortalità con il cipresso? Chi è, in Sud America per esempio, la passiflora viene considerata sacra perché ricorda la corona di Cristo? E gli alchimisti ci hanno insegnato tutto questo. Ma anche nel linguaggio comune, ecco, quando uno dice che è ben piantato, cioè non, un ovulus si dice che è ben piantato, si fa riferimento a una pianta, oppure che si ferma per mettere su famiglie, si dice che ha messo le radici. Quindi, come vedete, anche nel linguaggio comune praticamente le piante sono sempre presenti. Questo signore qua è il simbolo dell'alchimia. Il sole, per ovvi motivi, che dà luce alle piante, e c'è anche quella situazione di vigile attesa che deve andare a prendere e rivelare poi alle future generazioni. Poi ci renderemo meglio sotto questo aspetto. Ma se vogliamo parlare, se di storia si può parlare quando esistono i documenti, allora bisogna dire che il primo documento è stato pubblicato nel 2800 a.C. Questi benedetti cinesi che fanno sempre tutto più degli altri, prima degli altri, nel 2800 a.C. hanno fatto le prime pubblicazioni relativamente all'utilizzo delle piante per i benefici dell'uomo, per curare l'uomo. Per arrivare un po' che si fa, facendo un salto in avanti di qualche secolo, arriviamo al papiro di Persia, che è il primo formulario farmacologico che è arrivato a noi, e parliamo dell'Egitto. Ma se andiamo nella storia greco-romana, Erodoto, Ippocrate, Teofrasto, Dioscoride, Filippo il Vecchio e Galeno, sono tutti autori di pubblicazioni che sono arrivate a noi, e insieme a queste pubblicazioni sono arrivati anche i benefici di queste piante. E arriviamo, facciamo un altro salto e arriviamo a Medioevo. Abbiamo delle situazioni di eccellenza, sia laiche, vedi scuola salernitana, e sia ecclesiastiche, vedi per esempio quelle che succedevano nei monaci, nei conventi. Abbiamo Sant'Ildegarda di Bingen, che veniva definita l'erborista di Dio. Ma la scuola salernitana è stata quella che per prima ha condotto in maniera sistematica gli studi sulle piante. Poi, qui è stato un momento di grande tumulto, perché siamo nel Medioevo, e molto spesso le cose si sovrapponevano, andando tra sacro e profano. Non dimentichiamo San Francesco, per quanto riguarda il Cantico delle Creature, dove si dava il massimo risalto alla bellezza del creato, ma abbiamo avuto anche altre situazioni un po' oscure, e purtroppo inevitabilmente l'erboristeria e l'alchimia fondamentalmente ricevevano la mannaia della Santa Inquisizione. Forse in maniera un pochettino più tranquilla, il mondo arabo ha condotto i suoi studi in questo periodo. Mesue, Avicenna, Averroè, Ibn al-Batar erano degli erboristi e dei medici che hanno condotto degli studi molto approfonditi su alcune piante del bacino mediterraneo. Ma sta di fatto che, se vogliamo segnare delle date importanti, 1100 e 1200 compaiono le prime farmacie. Con l'editto di Melfi, Federico II, non a caso, si fissano le regole per l'apertura delle farmacie e la diffusione dei primi codici ricettari. Tra il XIII e il XIV secolo, ovunque in Europa sono dettate le regole per la professione del farmacista, definito speciale, e per l'insegnamento delle piante medicinali. L'arte del farmacista è differente da quel medico. Viene istituita la cattedra delle culture semplicissime. Arriviamo così nel Rinascimento. Grazie al federalismo di allora si crearono dei formulari terapeutici per ogni singola regione o signoria, ma così è successo un pochettino in tutta Europa. E finalmente arriviamo al 1500, dove ci sta un signore che ha rappresentato un pochettino il viraggio di questo movimento alchemico, vale a dire Paracelso, di cui se ne parla tanto come stregone, come eretico, era tutto vero, però è stato anche colui che ha provato a intuire che all'interno delle piante, che prima erano prese come se fosse stato un principio attivo, all'interno delle piante ci stavano dei principi attivi che andavano isolati. E fu lui che inventò l'estrazione dei principi attivi, e fu lui che cominciò a fare le prime cristallizzazioni e fusioni per poter scoprire la cosiddetta quintessenza. Ed è stato il signore che aveva ideato anche la famosa pietra filosofale di Harry Potter, Memoria. Ok? Per Andrea Mattioli scrisse il primo testo ufficiale dell'erboristeria per la medicina. E poi nel 1500 sorgono i primi orti botanici. Attenzione, non è che sorsero per un fatto di collezionismo o per un fatto estetico, perché erano dei laboratori di ricerca, servivano per laboratori di ricerca dell'erboristeria. Nel 1735 Linneo scrive il Sistema Nature, che insegna l'inizio della botanica sistematica e il passaggio dall'era moderna alla farmacognosia. Attenzione, parliamo ancora di Sistema Nature. Arriviamo così al XX secolo, dove si utilizzano ancora i preparati totali delle droghe, ma si fa strada l'uso del principio attivo. Negli anni 70 si assiste al rinnovamento per la farmacologia. Ma che cos'è la farmacologia? Non è nient'altro che la conoscenza delle piante, sia come principio attivo, sia come droga in sé per sé. Quindi, e attualmente le droghe vegetali o i rimedi erboristici si utilizzano sia puri e sia come preparati totali. Qual è il vantaggio del principio puro? Ovviamente della riproducibilità, di poter personalizzare i dosaggi, di poter darlo anche per i preparati rari. E infatti qui si vedono alcuni principi attivi che sostanzialmente sono stati utilizzati come base per la moderna farmacologia. Qui c'è solo una serie di anestetici locali che sono stati estratti da un primo principio attivo. E arriviamo finalmente al XXI secolo. Questi tre simpatici signori, Heck, Nekishi e Akira Suzuki, sono niente poco di meno che il premio Nobel della chimica 2010. Perché li ho messi? Forse se loro sapessero che li sto citando in un seminario, un incontro sulle erboristerie, verrebbero come si gozzerebbero davanti a voi. Ma fondamentalmente loro hanno rappresentato un momento di viraggio, perché pur essendo dei chimici e pur utilizzando dei, tra virgolette, vecchi catalizzatori, questi vecchi catalizzatori in passato venivano utilizzati per produrre polimeri ad alta specificità. Ma il loro premio Nobel, non l'hanno vinto perché hanno realizzato dei processi tipo il processo di Kelvin o il premio Nobel di Pauling, in cui si mise appunto il sistema Orange, che vale a dire defogliante dell'ossido utilizzato in Vietnam. Loro hanno utilizzato questi vecchi polimeri, ripeto tra virgolette, per mettere a punto delle molecole di tipo naturale, perché l'uomo fino ad oggi, non è in grado di sintetizzare le molecole che la natura ci mette a disposizione, se non in maniera molto di tipo, molto grossolano. Ed è il motivo per cui sono stati definiti gli architetti di Dio. Ma in tutto questo tumultuoso evolversi della scienza e della tecnologia, l'erboristeria c'è ancora uno spazio? Questa è una domanda che sorge ovvio, nel momento in cui identifichiamo un principio attivo, riusciamo a sintetizzarlo, diamo la botta pesante, servono queste erboristerie? Allora partiamo da un concetto. Molto spesso si dice che i rimedi fitoterapici non servono a niente, perché servono a tutto, o servono a tutto e quindi non servono a niente. Perché molto spesso dici, vabbè, io prendo questo rimedio fitoterapico, che ne so, una tisana di melissa, ma questo mi serve per il mal di stomaco, mi serve per l'intestino, mi serve per la pelle, mi serve per gli occhi, mi serve per le orecchie, mi serve per i capelli, ma forse c'è una truffa. Non sempre c'è la truffa. Nel senso che noi abbiamo, a volte dimentichiamo che è vero che attraverso la fotosintesi clorofilliana si produce, partendo da anidride carbonica e acqua, si producono carboidrati e ossigeno. Ma nel frattempo queste nostre piante amiche nostre producono anche, durante la fotosintesi, fenoli, lipidi, proteine, alcaloidi, glucidi, zuccheri, saponine, terpeni, tannine, cumarine, gomma, flavonoide, antocianina, carotenoidi, peptidi e resine. Cioè vale a dire, ogni volta che noi assumiamo un rimedio fitoterapico, assumiamo tutto questo. E quindi ecco come già possiamo comprendere che cioè, non è la truffa dire che una pianta può servire per quello o anche per un'altra cosa. È molto più dolce, è molto più graduale, ma non è detto che non serva a nulla. È molto più dolce, è molto più graduale, ma non è detto che non sia pericolosa. Attenzione, le piante, se non utilizzate in maniera corretta, possono essere molto pericolose. Ecco, tutto quel minestrone che abbiamo visto prima, fondamentalmente si chiama fitocomplesso, vale a dire insieme tutte quelle sostanze che abbiamo visto che le piante tendono a sintetizzare. Qui c'è la definizione del fitocomplesso, ve lo risparmio, che lo trovate sul CD. E quindi, ricapitolando, noi troviamo in un rimedio fitoterapico i glucidi, le proteine e i grassi, ma troviamo anche mucillagini, gomme, resine, principi amari, glucositi, flavonoici, c'hanno generici salicili, tannini, saponine, alcaloidi, eccetera, eccetera. Ma che servono queste sostanze? Ecco, per esempio, le mucillagini sono sostanze che tendono a rigonfiarsi con l'acqua, quindi hanno un'azione di tipo cicatrizzante se utilizzate per via esterna, oppure lassativo se utilizzate per via interna. Vedi la melissa, ma può essere anche un calmante se utilizzate per via interna. poi abbiamo le resine che sono anche un effetto cicatrizzante, poi abbiamo i glucosidi di vario tipo, cardiotonici, per esempio vediamo la digitale, oppure digestivi e purgativi. I tannini che possono avere effetto nell'enterite, quindi nella diarrea, ma anche come impatti per la pelle. Quindi come vedete ci sta un'attività multipla, come se io facessi un'associazione di tanti farmaci messi insieme. Le saponine pure, che sono sostanze molto pericolose per i globuli rossi. Gli alcaloidi, è vero che i derivati dell'oppio e della morfina sono degli alcaloidi, però è anche vero che il caffè e il cacao sono la stessa cosa, appartengono alla stessa famiglia. E attualmente, anche se molti di questi sono sconosciuti, rappresentano tuttora la frontiera della farmacologia moderna. In che senso? Nel senso che ogni settimana perdiamo circa 20 specie vegetali a seguito del disboscamento delle zone tropicali e della foresta amazzonica. E contemporaneamente però noi cerchiamo risposte di nuovi presidi terapeutici proprio dalle piante che non bistrattiamo in maniera così violenta. Così abbiamo pure i fitoacidi che producono attività antisettiche e diuretiche, i flavonoidi invece che sono digestivi e cardiovascolari, le sostanze amare che tendono a produrre delle secrezioni gastriche che vanno a stimolare l'appetito o la digestione, e i fenoli invece che sono antisettici, analgesici e antiflogistici. Ma la cosa simpatica, abbiamo fatto questa carrellata velocissima, ma come facevano gli antichi a sapere tutto questo? Certo, non ci stava né la risonanza magnetica, né la G, né la spettroscopia di massa, tantomeno la cromatografia su stato sottile, non sapevano nemmeno cosa fosse. Loro si affidavano, grazie a quel signore che abbiamo visto prima, a questo capoccione qua, alla cosiddetta teoria della signatura. Allora, Paracelso intuì che grazie a questa teoria si può curare una malattia che colpisce una persona, che colpisce una determinata parte del corpo, con una pianta che riproduce nella forma e nel colore proprio quella parte colpita dall'organismo. Facciamo qualche esempio. Allora, lui diceva che Dio, ecco, quindi eretico fino a un certo punto, ma non dimentichiamo che in quel periodo grazie a questi scienziati si andavano a mettere in dubbio quello che erano i dogmi della Chiesa e della religione, quindi facilmente la Santa Inquisizione interveniva. Dio, per aiutare l'uomo, aveva marcato.
Scusa.
Si è liberato un posto. Dicevo, Dio per aiutare l'uomo ha marcato con segni indelebili le erbe medicamentose. Lui questo sosteneva. E quindi l'uomo nel guardare la natura doveva porre particolare attenzione nell'osservare i semplici che erano le piante medicinali. Inventò il principio dei simili, che i chimici moderni dicono simile scioglie simile, è molto riduttivo, ma è più corretto dire che simile va insieme a simile. E quindi per questo motivo i fiori gialli erano quelli là deputati all'utilizzo delle patologie epatiche, mentre invece le piante rosse per le malattie del sangue. L'iperico, siccome sulle foglioline presente delle folle, viene utilizzato dal punto di vista dermatologico. E l'equiseto, per esempio, invece per l'osteoporosi. Ma tutto questo era vero? Facciamo un piccolo esperimento. Cosa vi ricorda, non vi dico che cos'è, cosa vi ricorda questa pianta? Cosa vi fa pensare? Forza, poi. Effetto ipnotico.
Le mani.
Mani? Ma che tipo di mani? Si chiama artiglio del diavolo. Allora, sicuramente gli alchimisti di allora non sapevano che questo fosse, quale sostanza si stava dentro. Poi venne intuito che poteva servire per curare alcuni tipi di patologie. Ma era vero questo? Nell'articolo del diavolo ci sta l'arpagofitum procumbens, ci stanno alcune piante, tra cui l'arpagoside, che serve, che è un'azione antinfiammatoria e antidolorifica. E attenzione, perché se non prese con tutte cautele, fa il buco dello stomaco, così come gli antinfiammatori tipo di sintesi.
Dove si trova l'articolo del diavolo?
Una pianta. E questa è
il frutto?
È no, questa è proprio la pianta. Analogo discorso si può fare, che per esempio con l'ipedico, che si è visto che oltre a funzionare, come vi ho detto, grazie ad alcune sostanze per quanto riguarda le patologie della pelle, anche per quanto funziona anche come antidepressivo. E poi, questa qua è l'angelica. Facciamo un altro piccolo esperimento. Non so se si vede qua. Cosa vi ricorda? Un ombrellino. L'ombrello cosa fa? Tenete presente che gli alchimisti nel 500 ragionavano per analogia, non ragionavano dal punto di vista del sillogismo, quindi è per analogia e per simbolismo. Un ombrello che fa?
Ripara,
protegge, e infatti appartiene alla famiglia dell'ombrellista, non è il caso. Allora, ma questa angelica, questa pianta, qua c'è l'acido arcoangelico, che cosa fa? Ci stanno tutte queste sostanze, e tutte queste sostanze che sono una vera e propria farmacia ambulante. Per questo è questo è il motivo per cui l'angelica era considerata una pianta praticamente sacra, perché veniva utilizzata in tanti
paradigmi. Scusa, però oltre all'osservazione ci stavano i pastori che osservavano gli animali che si mangiavano, e in determinate situazioni proprio questa pianta.
Certo.
Però dopo andarono, cioè nel senso.
Sì, ma però al di là, infatti l'ho detto inizialmente, velocemente, ho detto che al di là dell'osservare degli animali che andavano a rosicchiare quella radice o a mangiare quella bacca, però cerchiamo di arrivarci con ragionamento attraverso l'osservazione. Allora, grazie a quel mix che vi dicevo prima, le proprietà di questa pianta sono tonica, antispasmodica, digestiva e calmante, azione sul mal di testa e sui dolori mestruali, a piccole dosi eccitanti, invece a dosi più elevate ha un'azione depressiva. Può provocare anche indottimenti che alcune volte può essere considerata anche come stupefacente, infatti arriva anche fumato. Questo signore qua con la zona più lunga del mio, allora, erano il medico in quel periodo, che utilizzavano queste maschere imbevute di essenze di olio essenziale di angelica, che serviva come filtro e disinfettante contro le pestilenze, perché praticamente grazie al batuffolo che stanno qua dentro loro non respiravano i virus delle pestilenziali. È un po' di campanilismo, mi chiamo Raffaele, perciò l'evidenzio questa pianta, perché è una pianta che veniva santificata appunto all'arcangelo Raffaele. Veniva utilizzata anche contro i veleni, veniva utilizzato anche come farina insieme ad altre farine per produrre pane. Ricordate l'aspetto simbolico del pane degli angeli? Come vedete, nulla avviene per caso, anche nel linguaggio comune. Viene utilizzato per purificare gli ambienti, e insieme al rosmarino, alla melissa e all'alloro viene utilizzato anche per sciacquare i bucati. Quindi è proprio una pianta che a quei tempi, nel 500, faceva impazzire tutti quanti, dal medico all'alchimista, alla casalinga, anche il saudita. L'angelica in percentuale molto bassa viene utilizzata per dare aroma al tabacco, ma anche perché ci sta un bello stupefacente, oltre per le sue profumatissime foglie non dovrebbe mancare nel purpurino. Viene utilizzata anche nei liquori e viene utilizzata per aromatizzare i formaggi molli, e non a caso, per tutto quello che ci siamo detti prima, viene utilizzato anche per aromatizzare alcuni liquori, scusate la pubblicità, ma è l'unico, il Cointreau e il famoso Vermouth. E questo che mi fa ricordare? Cuore no. Guardate dentro.
Cuore.
Ah, il cuore è così. Ah. Quale parte dell'organismo vi fa ricordare questo?
Non lo posso dire.
No.
Tanti spermatozoi che vanno in giro.
E poi bene di più.
Un po' più giù,
infatti nell'antichità il fico veniva utilizzato grazie alla presenza di lucillagini, ma perché gli alchimisti del secolo ebbero ispirazione, intuizione appunto dalla conformazione della polpa del fico, come molliente e come lassativo nelle stipi e nelle infiammazioni intestinali.
Lui non si è pensato per un'altra cosa.
Quella era la foglia. E arriviamo un attimo ai protocolli. Allora, abbiamo visto come la pensavano i pianeti, abbiamo visto come le piante...
Fino all'angelica si è andato.
Fino all'angelica.
Ti sei perso. Sul fico sei scivolato.
Moglie, con più convinzione. Allora, vediamo adesso come vengono utilizzate queste piante. Allora, a questo punto mi riflettevo con Renato, dicevo, o facciamo una lunga disquisizione fino alla resistenza psicofisica del colore che sono da asportarci, oppure diamo delle chiavi di lettura. Allora, abbiamo votato per la seconda ipotesi.
Meno male.
Sei stato buono.
Allora, partendo dal concetto che se si ha la fortuna di nascere sani, la salute va guadagnata, conquistata e difesa, allora noi dobbiamo difenderci quotidianamente da tutta una serie di stress e di aggressioni chimiche, sia a livello ambientale, sia a livello alimentare e sia a livello mentale, perché anche i pensieri negativi rappresentano uno stress chimico per il nostro organismo. Non a caso, qui ho riportato, perché bisogna essere consapevoli in tutto quello che succede, dove siamo. Noi siamo qui e guardate, siamo circondati da tutta una serie di scarpe. Che c'entra questo con l'erboristeria, con la fitoterapia, con i rimedi fitoterapici? Dipende dal fatto che prima di qualsiasi cosa, prima di prendere qualsiasi rimedio, questo dovrebbe essere vero per tutti i tipi di terapia, anche della medicina allopatica, è necessario mettere l'organismo a riposo, depurare e drenare l'organismo dalle scorie. Questo è particolarmente vero per i rimedi fitoterapici, cioè vale a dire se con i sistemi delle farmacie io posso, concedemi il lusso, perché sono molto potenti, di andarci pesante e quindi anche se non ho effettuato questa depurazione e questa disintossicazione, qualche risultato lo ottengo lo stesso, a rischio anche di prendere qualche effetto collaterale in più. Per quanto riguarda invece l'aspetto del rimedio fitoterapico, bisogna effettuare un drenaggio e una depurazione, cosa che deve partire inevitabilmente dall'alimentazione. Ho riportato, grazie alla collaborazione, cioè ho chiesto l'autorizzazione degli amici della LIT, la loro piramide alimentare, che è quanto mai efficiente, andando a enfatizzare. Oh, grazie Sindaco, grazie. Dicevo, ecco, abbiamo la piramide mentale della LIT va a enfatizzare l'importanza della dieta mediterranea che è diventata oggi come oggi patrimonio dell'umanità, però è anche vero che bisogna chiarire alcuni concetti per quanto riguarda l'aspetto della dieta mediterranea. Dieta mediterranea, ecco, alla base, vale a dire, ci devono essere tante verdure, tanta frutta, tanti ortaggi, però ci devono essere gli ortaggi di stagione rispettando i cicli biologici, perché solo se si assumono sostanze di stagione, piante, frutta e verdura di stagione, si riescono ad assumere tutte quelle bellissime molecole che danno quei benefici per l'organismo. Questo ve lo risparmio, sono riportato all'interno del CD. È per questo motivo quindi che grazie all'alimentazione, ma grazie anche a alcuni rimedi fitoterapici, la cosa più importante da effettuare è disintossicare e drenare gli organi motori. Io qui ho riportato ad esempio per quanto riguarda il fegato, scusate ma non mi ci trovo tanto questa cosa, che è un po' la centralina insieme al rene, insieme all'intestino, del buon funzionamento di tutto l'organismo. Ma ecco, esistono dei protocolli, poi se volete qualche altra volta ci possiamo vedere, cominciando alle 8 del mattino fino al giorno dopo, scherzando. Ma possiamo ecco confrontarci in qualsiasi modo sui sistemi, sui protocolli di curazione di altre parti dell'organismo. Però io vorrei soffermarmi un attimo qui sul fegato, partendo dal cardomariano, che contiene silimarina ed è utile in caso di intossicazione del fegato, viene utilizzato ufficialmente anche nel trattamento insieme alla farmaci ufficiali delle cirrosi epatiche. Lo stesso il tarassaco è un potente curativo del fegato, come per il carciofo e il rosmarino. Quindi attenzione ad arricchire l'alimentazione nel periodo biologico del carciofo e del rosmarino. Però attenzione, i rimedi fitoterapici non è che esistono, cioè esistono sempre in farmacia o nelle biologisterie, ma vengono raccolti nel loro massimo momento biologico. E quindi, per dire che cosa? Che se io mangio il carciofo nel mese di, cioè durante il periodo in cui fiorisce e fruttifica, va bene, ma se lo mangio surgelato oppure conservato, non ho l'effetto che...
Però lì il carciofo le donne incinte non lo devono mangiare perché diventa non diventa... c'è manguela però fa diventare il latte amaro
e quindi bambino cioè le donne che allattano certo.
Ma lui non c'è
si può dire io diciamo ecco lo stesso discorso per l'intestino, perché l'intestino molto spesso viene trascurato ma non volontariamente a seguito di tante schifezze che mangiamo quotidianamente. E quindi ogni tanto è il caso di fare una sfiammata, per esempio col mirtillo, che abbiamo visto che ha delle sostanze che tendono che sono antinfiammatorie, con la malva che abbiamo visto che ha le mucillagine che tendono appunto a purificare, i semi di lino lo stesso e il fico pure, Renato sempre il fico, per l'intestino. Ecco, quindi... Alla luce di un periodo di depurazione, che tra parentesi non ce lo inventiamo adesso, ma è riportato all'interno di tutte le grandi culture orientali occidentali, vedi per esempio il digiuno prepasquale natalizio, vedi il Ramadan degli Arabi, vedi il digiuno del popolo ebreo, cioè dopo un momento di disintossicazione, allora ecco che prende significato e valenza e funzione i rimedi fitoterapici. Quindi ecco che si può dire, per esempio, utilizziamo la melaleuca, il cosiddetto tea tree oil. Ecco, molto spesso, faccio un esempio, per tutte queste sostanze che ci stanno all'interno, va benissimo per delle micosi resistenti ad altri farmaci. Un herpes simplex, bastano, vi giuro, due applicazioni, prendere un baruffolino di cotone, ma grande come una pallina, come un chicco di pepe, una goccia di melaleuca a terra di fuori sopra, messa sopra un paio di volte e se ne va. E se ne va definitivamente. L'aglio, attraverso, cioè in passato nelle tombe degli egiziani si trovavano tantissimo aglio. Allora si era visto, se poi loro avevano pensato gli egiziani che l'aglio fosse un disinfettante. Perché? Attraverso il metodo della segnatura avevano detto. Ma vuoi vedere che nel momento in cui io mangio l'aglio e ci si sente quel bellissimo odore che proibisce i rapporti sociali, mi dà qualche effetto benefico? Ebbene sì, l'aglio oltre per un effetto ipotensivo, dà anche un effetto disinfettante per le vie respiratorie. Il limone puoi aiutare nei momenti di depurazione. Perché? Non so se avete mai provato come digestivo il limone. No, dottoresse, no, mi dicono di concetto. Dicevano, sto scherzando. Il limone, prese una bella buccia di limone insieme a una foglia di alloro e usato come facendo un infuso, come si fa la camomilla, subito dopo pranzo si può digerire di tutto, anche i sassi. La lavanda è un ottimo antidepressivo ed è un ottimo rilassante, antistress, è un termicida, è un disinfettante. Ecco, per esempio, molto spesso noi portiamo nelle borse, gli uomini e nelle borsette le donne portano quei disinfettanti chimici, che costano un sacco di soldi e potenzialmente sono tossici perché toccando gli occhi o le mucose possono dare irritazioni. Ebbene, è possibile prendere una boccettina di lavanda, io la senza di lavanda, mettere in borsa quando si sta fuori, disinfettarsi con quello, è anche gradevolissimo come odore. l'echinacea è un ottimo immunostimolante. E poi ci sta il tonico della regina d'Unghiglia, che fu donato da un alchimista nel 1370. Qua ci sta la principessa Sissi, perché trovate le fotografie della principessa della sua tavola, e sinceramente non era adeguata. Comunque, questo alchimista donò questo tonico alla regina, che sembra che fosse il trucco della sua bellezza, immagino cosa fosse prima, però funziona bene anche come antiartrosico. E non è un caso che una nota marca di cosmetici, che fa cosmetici naturali, l'ha rimesso in commercio e sta avendo un grandissimo successo. Però si può fare anche a casa, vedete, questa è la ricetta. C'è il rapporto 4-1, è uscito 400 grammi, ma si può fare anche 40 grammi di fogli di rosmarino, 10 di fogli di lavanda e 10 di origano, si mette a macerare 10 giorni in un po' di alcol, poi si può distillare o filtrare e fare un bel tonico a costo praticamente zero. Ecco, ma abbiamo visto, quindi abbiamo fatto questa rassegna velocissima, e con questo praticamente chiudiamo il nostro ciclo di seminari.
Avete dovuto fare 17 hours.
Ogni tanto mi ricordo che devo fare presto. E dicevo, ecco, tutto quello che ci siamo detti io l'ho trovato in uno spot che adesso vi farò vedere, che ci dice praticamente come dovrebbe essere il rapporto con la natura, come invece purtroppo è. E come abbiamo visto nello spot di prima, estremamente sintetico ma fortemente emotivo.
Cos'è l'uomo senza animali? Se tutti gli animali sparissero, l'uomo morirebbe in una gran solitudine, poiché ciò che accade agli animali prima o poi accade a lui. Tutte le cose sono connesse tra loro. Dovrete insegnare ai vostri figli che il suolo che essi calpestano è stato delle ceneri dei nostri padri. Affinché i vostri figli rispettano questa terra, dite loro che essa è arricchita delle vite della nostra gente. Insegnate ai vostri figli ciò che noi abbiamo insegnato ai nostri, che la terra è la madre di tutti noi. Tutto ciò che di buono arriva alla terra arriva anche ai figli della terra. Se gli uomini sputano sul suolo, sputano su se stessi. Noi sappiamo almeno questo: non è la terra che appartiene all'uomo, ma è l'uomo che appartiene alla terra. Questo noi lo sappiamo. Tutte le cose sono connesse come i membri di una grande famiglia. Sono connessi tutti da un medesimo sangue. Tutte le cose sono connesse. Tutto ciò che accade alla terra accade anche ai figli. Non è l'uomo che ha tessuto la trama della vita. Egli ne ha soltanto il filo. Tutto ciò che egli fa alla trama lo fa a se stesso. Lo stesso uomo bianco con il quale suo Dio si accompagna e parla con lui come due amici insieme non può sottrarsi al destino comune. Dopotutto, noi siamo fratelli. Vedremo. C'è una cosa che noi sappiamo e che forse l'uomo bianco scoprirà presto. Il nostro Dio è il suo stesso Dio. Voi forse pensate che adesso lo possedete, come volete possedere le nostre terre, ma non lo potete. Egli è il Dio degli uomini, e la pietà è uguale per tutti, tanto per l'uomo bianco, tanto per quello rosso. Questa terra, per lui, è preziosa. Nuocere alla terra è come disprezzare il creatore. Anche i bianchi spariranno. Forse prima di tutte le altre tribù. Dove è finito il bosco? è scomparso. Dove è finita l'Aquila? È scomparsa. È la fine della vita e l'inizio della sopravvivenza.
Certo che l'avevano vista lunga. E quindi perché purtroppo siamo in questa situazione, ma questo non per scoraggiare le nuove generazioni, ma per dare consapevolezza alle nuove generazioni. Allora, ed è il motivo per cui se, beh, come diceva il capo degli indiani al presidente degli Stati Uniti, che è finito il momento della vita per un gioco della sopravvivenza, allora mi piace chiudere con un momento, diciamo, di anche di ironia, perché bisogna essere consapevoli di combattere, ma rispettando le regole e con la consapevolezza di potercela fare. Ecco, per questo motivo ho riportato un filmato che viene utilizzato purtroppo dalla pubblicità come un fatto di aggressività, ma questi signori, invece che vedremo adesso, questa danza tribale che fanno, la fanno proprio nel rispetto dell'avversario e quindi nel rispetto delle regole. Per concludere, dobbiamo dire che per il 2011 abbiamo tanti progetti per il pianeta, il primo è salvarlo e ci aspettiamo un contributo anche da parte vostra. E il primo appuntamento, che resta ancora il 2010, vi do appuntamento al 29-11-2010, dove c'è la conferenza di Cancun, dove si riparla, grazie alla pressione del WWF e dell'internazionale, si riparla un'altra volta del clima. E speriamo, se la volta scorsa siamo riusciti a ottenere pochi risultati, ma a mettere tutti intorno a un tavolo, paesi ricchi e paesi poveri, proviamo adesso a cercare di ottenere che qualcuno dei paesi potenti, Cina, Stati Uniti o Europa, faccia il primo passo per ridurre realmente le emissioni nel pianeta.
Scusa, mi ha detto che a Cancun non te l'esco.
No!
Bene, io credo che noi dobbiamo ringraziare Lello soprattutto per le emozioni che ci ha donato, oltre che per le informazioni che per le indicazioni che ci ha dato. Ovviamente gli aspetti erbolistici, potete immaginare, sono talmente complessi, talvolta anche molto più di quelli medici, perché includono anche delle conoscenze di botanica che i medici non hanno, spesso non hanno neanche quelle di medicina, perciò figuriamoci quelli di botanica. E poi c'è un aspetto filosofico, per cui chi cura diciamo, i disturbi o le malattie con le piante lo fa con un grande rispetto non soltanto della natura ma anche del paziente, un rispetto maggiore, un approccio molto più delicato, un approccio filosofico diverso, nel senso che non si può pensare di risolvere un problema pigliando una tisana, fa parte di una filosofia
di uno stile di vita. Infatti qualche volta mi capita che mi viene chiesto: ma io per il mal di stomaco che devo prendere? Cioè, prendi quello che prendi abitualmente. Allora, se invece si vuole costruire un percorso di stile di vita, e di, allora ecco che in questo percorso c'è un significato prendere questa o quell'altra di sana. Ok? Ci sono domande, dubbi, perplessità? Mi aspettavo dalle donne qualche domanda.
No, allora io una domanda, visto che comunque come lavoro voi svolgete anche il...
Non lo diciamo.
Però io dico, visto che sono state tirate in causa i medici, voi proponete questo tipo di anche di terapia ai medici o in generale?
Se no ci moriremmo di fame. 1, 2, 3, 4.
Ma in generale, diciamo, la classe dei medici, a quanto
anche
a quanto pare mi pare, non sono propensi a fare.
È una cultura diversa.
Diversa,
sì. è l'autorità.
Quindi è difficile fare un'osservazione che forse hanno fatto anche gli altri, così soltanto diciamo la socializzo questa percezione, penso però l'abbiano pensato già anche gli altri. E in effetti il modo di alimentarsi dei nostri genitori, no? Praticamente era proprio, diciamo, con tutti gli odori, no? Il rosmarino, non so, tutti gli odori che usavano, che prendevano dal giardino nel momento della fioritura,
come dicevi boschi,
prima, nei boschi, eccetera. E poi mi è venuto in mente il carciofo, no? Loro lo mangiavano di più forse prima che ora, perché ai ragazzi che forse piace poco, però proprio a fine pasto, perché là leggevo che insomma fa bene proprio dopo, per il colesterolo mi sembra. E quindi diciamo che anche l'alimentazione, ritornare un po' all'alimentazione classica per i giovani, quella che era dei nostri genitori, farebbe bene invece che mangiare tutte le cose come viene di conservante in cose.
Ma questo è fatto...
conoscere l'erboristeria anche in questo modo forse fa riflettere i giovani che è meglio mangiare all'antica che diciamo come mangiava fast food e via.
Ma infatti ecco, io non a caso ho mostrato la piramide alimentare, perché la base dell'alimentazione mediterranea a base di frutta, verdura e ortaggi, cosa che a cominciare dalla prima famiglia è difficile somministrare, perché è molto più facile ed è molto più gustoso un panino del fast food chimicizzato.
Sì, ma poi prima i genitori, cioè già noi, la mia generazione, non usano più fare determinate cose, quando lo sento da mio padre, insomma, che è anziano, 84 anni, e diceva delle verdure strane con altre verdure strane, che ora non si usano più, e diceva i cardi, cose,
il cardo,
che noi non usiamo
il tarattolo, per esempio, veniva utilizzato all'interno delle insalate.
Ora invece no.
Cioè, perciò io dicevo, l'elemento fitoterapico non può prescindere da una corretta e una sana alimentazione. I nostri nonni avevano compreso tantissime cose, forse inconsapevolmente, però nel momento in cui si faceva il famoso monopasto, a base di carboidrati, pasta, ma con tanti legumi e tante verdure dentro, in più mangiavano poco, adesso si mangia troppo, e in più adesso ci stanno tanti carboidrati raffinati e semplici, mentre prima c'erano molti carboidrati complessi. Invece c'è anche un'altra cosa, che si somministrava all'interno dell'alimentazione il famoso olio di fegato di mercurio, che adesso vi è stato recuperato come antiossidante. Okay? Che però, attenzione anche lì, l'olio di fegato di merluzzo, se prendete le famose compresse perse, dovete controllare che sia olio di fegato di merluzzo bidistillato, perché se non è bidistillato cominciate a sentire il rigurgito del pesce che sta crescendo, e poi fondamentalmente dà problemi di diarrea e quindi non l'abbandona. Okay? Ai tempi dei nostri nonni tanti vizi non ritenevano, però facevano.
Io all'elementare quando andavo la mattina.
Volevo ricordare a proposito della dieta mediterranea che non si sa, una settimana fa UNESCO ha dichiarato la dieta mediterranea patrimonio dell'umanità. Questa dieta mediterranea è stata, come dire, studiata da un medico americano che venne nel Cilento, in particolare nel paesino di Pioppi, e visto appunto cosa mangiavano queste popolazioni locali, un'alimentazione ricchissima di legumi, anche legumi, ecco, specchio di quella biodiversità, il fagiolo di Confrone, la cicerchia che pare che esista soltanto appunto nelle altre nuove areali del Cilento, e notò che c'era una stretta correlazione tra questo tipo di alimentazione e la biodiversità delle popolazioni locali, che
il basso indice di alcune patologie.
Sì, le patologie, soprattutto quelle in chiave ossidanti.
Perché paradossalmente, anche se stiamo vivendo, anche se
Citano poco sulla cosiddetta imposta ecologica del mondo, se non cominciando a seminare bene dal mondo scolastico, altrettanto vale per gli stili alimentari. Si comincia insomma da piccoli a mangiare in maniera regolare, molto difficile. crescere poi. E anche qui, insomma, le istituzioni, anche noi siamo un capo come Regione Campania, facciamo un programma che si chiama il programma di educazione alimentare con le scuole, basato proprio sulla diffusione di quello che è anche il nostro, tutti i nostri prodotti tipici, i nostri prodotti di qualità. La Regione Campania ha una varietà di prodotti DOP e IGP, nonché SDG, specialità tecniche garantite, che è la seconda regione d'Italia dopo l'Emilia Romagna. Quindi se rafforzassimo nella nostra dieta il consumo di questi prodotti, fa bene alla salute e anche all'economia agricola regionale. Quindi consumiamo i nostri prodotti
che sì. Scusa, c'è Solima, voleva fare da agganciare al discorso del dottor
Fonseca.
Ricordiamoci
che nemmeno tanto tempo fa, cioè i nostri nonni sono anche delle specie che erano spontanee come la ortica, come la borragine, loro comunque nella loro alimentazione c'erano queste piante che noi adesso scartiamo,
certo,
e che non le raccogliamo proprio, invece sono piante che comunque hanno un valore anche alimentare non indifferente,
perché sono tutta la borragine ricchissima di antiossidanti, ecco, quindi bisogna anche questo aspetto, perciò dicevo consapevolezza innanzitutto per le giovani generazioni, okay? Non si può essere belli se non si ha una dieta idonea e se non si accoglie il proprio corpo in maniera coerente con quelle che sono i principi della natura.
Lei l'ha detto, mi devi togliere una curiosità, quando tanto tempo fa ero un bambino e andavo alle elementari, partivo da casa con un cucchiaio e prima di andare in classe mi davo un cucchiaio di olio di fecola di maruna. Ma che serve?
Come? Allora, quella, per prevenire il rachidismo, però non inconsapevolmente faceva un'attività antiossidante, poi dopo si è scoperto il potere dell'olio di pesce di merluzzo, ma anche dell'olio di pesce con quei benedetti omega 3 che stanno alla fine di proteggere dai radicali liberi, perché poi raggiungendo quando diceva la dottoressa della Valle Solima e la professoressa Ota, noi stiamo vivendo un momento come al solito schizofrenico. Grazie a internet, Facebook, riviste specializzate, televisione, si può dire che non abbiamo mai avuto tanta informazione sulla salute e sugli stili di vita come in questo periodo. Ebbene, dove sta il momento schizoide? Che contemporaneamente non ci sono mai state delle percentuali così elevate delle patologie cronico-degenerative. Quindi vuol dire che c'è, oltre al problema ambientale che praticamente si dalla nostra parte, ci sta un problema di cattiva gestione degli stili di vita. Si mangia male e si cura dei problemi in maniera peggiore. Altre domande? Non sento la tigre, la prima volta che la tigre non fa
niente. Ho fame, mi è venuta fame.
Allora, ho
mangiato la mia tigre di borraccia.
Io
pensavo,
già facendo delle pizzette con la borraccia.
E magari vorrebbe essere un'idea organizzare un break, un incontro, un breakfast con ognuno porta le proprie erbe e vedere un po' come si possono mangiare. Ok? Se non ci sono altre domande?
No.
Ok.
Grazie.
Sara.
Sì.